File Urbani.
Buongiorno, ben svegliati, è sabato mattina, sono le 10:15 e questo è File Urbani. Sono Leonardo Martinelli, destinazione oggi Tokyo. Sì, una megalopoli contemporanea, high-tech, ma alla fine molto meno globalizzata di quanto si possa immaginare. File Urbani è un programma a cura di Monica Nonno con Francesco Mandica. Alla console ci accompagnerà Gaetano Chiarella. Ci trovate su internet andando su www.radiorai3.rai.it. La nostra mail fileurbani@rai.it e siamo anche sui social network Facebook e Twitter. Iniziamo subito con un piccolo flashback, è il 1973. Sidney Pollack, il regista americano, si cimenta con un thriller sulla Yakuza, la mafia nipponica. Un Robert Mitchum dannata, già soldato americano nella Tokyo del dopoguerra, ai tempi dell'occupazione americana, ritorna in città per risolvere alcuni problemi con il suo passato. Tokyo non è più la stessa. Harry, il personaggio impersonato da Mitchum, l'aveva conosciuta distrutta allo stremo dopo la fine del conflitto e i bombardamenti. La ritrova modernissima, in piena espansione. Il film si intitola appunto Yakuza. Harry, alias Robert Mitchum, rivede Oliver, suo ex commilitone, quasi 30 anni prima, rimasto a Tokyo tutto quel tempo. Esce a fare due passi nel giardino giapponese della casa di Oliver. È notte, di fronte un palazzone di cemento che abbaglia con i suoi neon. In qualunque direzione guardi, dice l'amico, non riconosco niente. Diciamolo, forse è l'unico film in cui Mitchum appare spiazzato. Oliver gli spiega, non ti preoccupare, è ancora tutto lì. Ora gli agricoltori guardano la TV stesi sui loro tatami. E non vedi più la cima del Fuji a causa dello smog, ma non lasciarti ingannare, il Giappone è ancora il Giappone.
Take your time, can't waste a minute. So here's another.
Avete ascoltato il primo brano della nostra scaletta, il titolo Rokujū-kyū, il numero 69, a cantare gli One Ok Rock, una delle band più conosciute di J-Rock, il rock giapponese. Rokujū-kyū è uscito poche settimane fa, sicuramente rimbomberà nell'iPod di tanti studenti che vedrete aggirarsi nel quartiere dove voglio portarvi in questo momento. Eccoci, siamo nel campus dell'università Waseda, non lontano da Shinjuku e da Takadanobaba. Venne fondata nel 1882 in piena epoca Meiji. Dal 1868 il Giappone aveva già messo fine al suo isolamento volontario, si voleva occidentalizzare. Per questo nascono i primi atenei e fin dagli inizi il motto di Waseda è indipendenza nell'apprendere. Insomma, un approccio liberale, oggi potremmo dire progressista. Il campus presenta diversi edifici degli anni 20 e 30, come l'auditorium Okuma, con una sorta di campanile dove la campana risuona come quella di Westminster a Londra. Lo stile architettonico è un art déco orientaleggiante, la zona è piena di giovani, bravi studenti, la Waseda è un'università difficile, non per questo con i capelli mesciati, look improponibili. Qui si laureò nel 1975 lo scrittore Haruki Murakami, con una tesi sull'idea del viaggio nel cinema americano. Alla fine degli anni 60 e nei primi anni 70, in questo quartiere, è ambientato il romanzo di Murakami, Norwegian Wood, pubblicato nel 1987. È la storia di un giovane studente, Toru, e dei suoi amori sofferti, mentre sullo sfondo l'università è preda di duri scontri fra gli studenti e la polizia. Si rinnovava allora il patto di sicurezza tra il Giappone e gli Stati Uniti proprio negli anni della guerra in Vietnam. Di giorno si manifestava, la sera nella zona dell'università Waseda si cantava. Piccoli club, piccoli gruppi per strada, c'era anche un bel ragazzo con la sua chitarra, lo sguardo tenebroso. Si faceva chiamare Katsuki Tomokawa, ma il suo vero nome è Tenji Nozoki. Tomokawa è una sorta di De André giapponese, forse più simile a Leo Ferré per il modo di cantare. Si esibisce ancora oggi in concerto, lo si può incrociare nei posti più impensabili di notte, in città. È anche poeta e pittore. Tomokawa in realtà non ha frequentato Waseda, originario di una famiglia semplice, dal ragazzo ha fatto di tutto per sbarcare il lunario, perfino l'allenatore di basket. Negli ultimi anni tanti giovani cantanti giapponesi l'hanno riscoperto. Vi propongo un suo brano abbastanza recente, il titolo significa Dove mi trovo? Per voi la splendida Koko wa doko nanda.
スイカが笑ったように転がっていた ここはどこなんだろう 足首を刺した橋の上から故郷と力いっぱい投げてやったらすっきりしたよ振り向いてそこをもう一度見たら溺れていたのは俺のばあちゃん どこなんだろう冷たい風が吹く けたら大きな空があったよ。
Vi ho parlato prima del libro Norwegian Wood. In un solo anno, appena uscito nel 1987, vendette 2 milioni di copie. Fu il primo grande successo di Murakami. Racconta la storia delicata e tormentata del passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Ai tempi molti intellettuali accusarono lo scrittore di essere un romanziere per adolescenti, quasi il Moccia di turno, ma non era vero. Norwegian Wood è un libro bellissimo. Ho vissuto alcuni anni a Tokyo e una volta lo dissi a un'amica, Junko, che quel libro aveva segnato anche me, che l'avevo letto non più adolescente. Molto tempo dopo, pochi giorni prima di lasciare per sempre Tokyo, Junko mi portò un pacchettino avvolto in una carta colorata. Dentro c'era un libro che ancora conservo sui luoghi di Norwegian Wood, dove il romanzo era ambientato. Io non so leggere il giapponese e Junko con una matita aveva tradotto in spagnolo, la lingua europea che conosce meglio, tutte le didascalie delle foto. Molte di quelle foto ritraggono un tram. È l'unica linea di tram ancora superstite a Tokyo. Parte proprio dalla zona dell'università Waseda e corre per 13 chilometri fino a Minowabashi. In pratica, dall'ovest della città, dalla città alta in tutti i sensi, ci si sposta in direzione di Shitamachi, la città bassa, da secoli la più popolare. La linea tranviaria Arakawa permette di scivolare tra le piccole case di una zona residenziale, di vedere come vive la parte più grande della città, fra vicoletti con i cavi elettrici sospesi per aria, piccoli negozi, attività artigianali, lontano dai grattacieli. Ve lo faccio raccontare da Murakami. Di domenica mattina, si legge nel romanzo Norwegian Wood, sul tram c'era solo un gruppo di tre vecchiette. Quando salì, guardarono la mia faccia, poi guardarono il mazzo di narcisi. Una di loro mi sorrise, io le sorrisi a mia volta, poi andai a sedermi nel posto più in fondo e mi misi a guardare le vecchie case che cominciarono a sfilare dietro al finestrino, quasi sfiorate dal tram. Su una veranda, accanto a una decina di piante di pomodoro in fila nei vasi, un grosso gatto nero dormiva. In un giardino, un bambino faceva bolle di sapone. Da qualche parte suonava una canzone di Shida Yumi. Arrivava perfino l'odore del curry. Fine della citazione. Sì, il curry rivisto anche quello dai giapponesi, come l'art déco, un curry dolciacchero, praticamente non piccante, un curry da bambini. Siamo arrivati al capolinea del tram Minowabashi. Qui vi propongo di salire su uno scooter. È un mezzo di trasporto molto pratico in città, permette di evitare gli ingorghi e di rivolgere uno sguardo diverso sulla città, di trovare un'armonia in certe prospettive, altrimenti prive di qualsiasi egemonia estetica. Con il nostro scooter ci dirigiamo verso uno dei templi più famosi in città, il Sensoji. È un tempio buddista circondato da alberi di ciliegio, Sakura, Sakura appunto, fiori di ciliegio. È una canzone tipica del Giappone, come tradizionale e popolare è il quartiere di Asakusa dove siamo già arrivati. Ecco una versione solenne di Sakura, Sakura, di uno dei più grandi compositori giapponesi di musica contemporanea, morto nel 1996, Toru Takemitsu. Sakura, Sakura è un canto che tutti i giapponesi imparano alla scuola elementare. I cantanti stranieri che vengono in tournée fin qui ne offrono in genere la loro versione al momento dei bis. Mitica è rimasta per i giapponesi di una certa generazione la versione di Gigliola Cinquetti. La cantò una sera del 1973 in uno spettacolo qui a Tokyo. I fiori di ciliegio sulle colline laggiù, si chiede la canzone, è nebbia o nuvola? Ora i ciliegi che circondano il Sensoji, il tempio dove ci troviamo, sono ritornati verdi. Siamo ormai alla stagione delle piogge. La fioritura è passata. Il Sensoji comunque è in piena fibrillazione. La folla si accalca intorno al Buddha Nade Botokesan per sfiorarlo e invocare la fortuna. Il quartiere di Asakusa è pieno di gente che va e viene, di bancarelle, è il cuore popolare di Tokyo. È il quartiere di Bitakeshi, il soprannome di Takeshi Kitano, regista, attore, pittore, un personaggio fra il trash e la genialità, il cinema d'autore e i programmi spazzatura in TV. Il suo film, che preferisco, è L'estate di Kikujiro, la storia di un bambino che vive a pochi passi dal tempio Sensoji con la nonna e che parte per un viaggio in provincia durante l'estate con un ex yakuza, lui Bitakeshi, alla ricerca della mamma. Quel signore tatuato e scostante, ma alla fine si rivelerà umano, di una sensibilità sofferta. Takeshi ha un'espressione fissa in viso, dei tic nervosi, perché una notte dell'agosto 94, proprio da qui, da Asakusa, corse in moto, aveva un appuntamento, si scaraventò sul parapetto di una strada. Non si ricorda se si era messo bene il casco, forse spinse addirittura l'acceleratore poco prima dello scontro. Sono le sue parole, fu un tentativo di suicidio inconsapevole. La mia testa è finita incastrata nell'acciaio di Tokyo, ama raccontare. Il suo viso è cambiato, forse anche il suo cuore. Per la prossima canzone però devo portarvi altrove. Con lo scooter, ma andiamo piano, mi raccomando, ci spostiamo nel quartiere di Ginza. In fondo ad Harumi Dori c'è il teatro Kabukiza. Il kabuki è un genere tradizionale dove possono recitare solo gli uomini, anche i ruoli femminili. Il Kabukiza di Tokyo è il tempio del kabuki. È stato appena ristrutturato, ma la facciata è rimasta quella originaria. Uno degli strumenti tipici del kabuki è lo shamisen, il liuto giapponese a tre corde. Difficile proporvi un brano di kabuki qui in radio senza il sostegno visivo dello spettacolo. Per voi, invece, un musicista, Hiromitsu Agatsuma, che cerca di associare lo shamisen a sonorità moderne, anche alle percussioni, come nel brano Heartbeat. Siamo quasi alla fine, voglio portarvi all'esterno di Tokyo, a Kamakura, uno dei maggiori centri del buddismo Zen, cittadina amena adagiata sul mare. Con lo scooter sarebbe troppo complicato, prendiamo il treno e fermiamoci prima del centro, prima di arrivare al mare, a Kita Kamakura. La stazione di legno, i treni che passano già ricordano gli scorci di tanti film di Yasujiro Ozu. Ozu realizzò 54 film, dai primi del cinema muto negli anni 20 fino all'ultimo, Il gusto del sake, uscito nel 1962, poco prima della sua morte. Le sue sono sempre storie semplici, minimaliste, che raccontano progressivamente, nell'arco di 40 anni, il lento declino della famiglia giapponese, la sua americanizzazione, ma senza criticare, solo con una forte dose di nostalgia. Mono no aware, la tristezza del passare del tempo. Quando agli inizi degli anni Ottanta Bernardo Bertolucci venne contaminato dal trip del buddismo e del Giappone, venne a Tokyo e volle andare sulla tomba di Ozu. Gli dissero: vai a Kita Kamakura, vai al tempio Engaku-ji e dietro nel cimitero cerca una tomba con sopra niente. Lui cercò una tomba dove non ci fosse scritto niente, inutilmente, finché gli spiegarono che la tomba del grande Ozu era quella con la lapide nera e sopra l'ideogramma Mu, che significa il niente, il vuoto. Accanto si trovano ancora oggi bottiglie vuote di sake lasciate dagli ammiratori. Ozu era un gran bevitore, misurava la complessità di un copione in funzione del numero di bottiglie bevute durante la preparazione. Un copione da 40 bottiglie era di veloce stesura. Da questo cimitero, appeso al fianco di una collina, il fruscio dei bambù intorno, vi do appuntamento a domani, ancora in giro per Tokyo. Per ritrovare un po' d'energia, un brano di Shina Ringo, una cantante della nuova generazione fra J-rock, J-pop, jazz, e lo sentirete in questo brano, Tsumiki Asobi, interverrà ancora il solito tradizionale shamisen. Un saluto da Leonardo Martinelli.
Down.